6 di sera.
Gli svizzeri scelgono di non mettere un tetto al numero dei cittadini nel paese. L'UDC incassa la bocciatura della sua iniziativa che voleva imporre un massimo di 10 milioni di abitanti alla Confederazione. Buonasera ad Alessandro Broggini. Questo quindi il dato che spicca da una domenica di votazioni a livello federale con l'altro tema, quello cioè della riforma della legge sul servizio civile, passata di misura. Il Canton Grigione invece ha rinnovato governo e Parlamento. La novità più evidente è il ritorno dell'UDC in Consiglio di Stato. Valérie Favre Accola, attualmente prima cittadina grigionese e vice sindaca di Davos.
Ich werde jetzt neu 31% der Bevölkerung vertreten, die bis anhin keine Stimme in der Regierung hatte.
Valérie Favre Accola, che sottolinea come sarà anche la rappresentante di quel 31% dei cittadini grigionesi che fino ad ora non avevano una voce dentro al Consiglio di Stato, dato che, aggiungo io, l'UDC in governo a Coira mancava dal 2008. Non ci sono invece state sorprese in Ticino. Le urne hanno confermato in maniera netta le previsioni e respinto l'iniziativa per il rimborso delle cure dentarie. Passa in carrozza la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. Fuori dal voto, a Ginevra invece si è manifestato, diverse migliaia di persone si sono date appuntamento per contestare il vertice del G7 che inizierà domani a Evian sulla sponda francese del lago Léman. La Svizzera ha detto no all'iniziativa dell'UDC che chiedeva di fissare un tetto alla popolazione 10 milioni entro il 2050. Oltre il 54% degli elettori ha bocciato il testo, così come la maggioranza dei cantoni. Tra i cantoni che invece hanno accettato l'iniziativa c'è il Ticino, anche se per un pugno di voti. Tra tutti i numeri spicca la partecipazione che supera il 58%. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
Oltre 3 milioni e 300 mila elettori si sono recati alle urne, oltre il 58% degli elettori. Una percentuale insolitamente alta che non si vedeva oramai da anni, segno di quanto la cosiddetta iniziativa 10 milioni bastano, lanciata dall'UDC, sia riuscita a mobilitare l'elettorato. Chi ha detto no al tetto sull'immigrazione che intendevano mettere gli iniziativisti con il 54,2% dei voti. Un non netto ma non schiacciante, come sottolinea l'UDC Franz Grüter.
Ja, es ist ein sehr knappes Resultat.
È stato un risultato molto serrato, anche se non abbiamo vinto. Non c'era una certa delusione, Grüter, ma sottolinea che l'UDC non mollerà la presa. L'immigrazione resterà un problema molto grave per la Svizzera e con i nuovi trattati UE è destinata ad aumentare. Perciò la nostra lotta contro un'immigrazione massiccia continuerà. La questione non è affatto risolta, avverte. Una vittoria comunque netta per il fronte che ha combattuto l'iniziativa. È la 13ª volta che si vota un tema legato all'immigrazione negli ultimi anni e abbiamo sempre vinto, sottolinea il socialista Bandan, secondo cui è l'ennesima volta che il popolo svizzero dice no alla politica dell'UDC e alla sua logica trampiana. È un risultato chiaro, la popolazione svizzera vuole avanzare e continuare a difendere la sua prosperità, sostiene. Una vittoria della ragione sull'emozione, secondo la consigliera nazionale liberale radicale Jacqueline de Quattro. La campagna dell'iniziativa ha fatto leva su paure, traffico, alloggi, stranieri, mentre i problemi reali sono settoriali e richiedono soluzioni di compromesso, non soluzioni semplicistiche come chiudere le frontiere. Tuttavia, la liberale radicale riconosce che l'alta percentuale di sì è un segnale serio. Il Parlamento deve affrontare le preoccupazioni della popolazione. Il no all'iniziativa è arrivato soprattutto dalla Svizzera romanda e dai grandi centri urbani. Ginevra, Vono, Châtel, Friburgo, ma anche Zurigo, Basilea e Berna. Il sì è invece prevalso in Svizzera centrale e in Ticino, che è tra i 9 cantoni ad aver accettato l'iniziativa con il 50,6% di voti, un voto comunque assai meno netto rispetto a quel sì contro l'immigrazione di massa del 2014 pronunciato dal 68% della popolazione. Nei Grigioni, invece, l'iniziativa è stata bocciata dal 51,5% degli aventi diritto.
Come leggere allora questo risultato, questa sconfitta dell'UDC, non nettissima certo, ma su uno dei temi più cari al partito, l'immigrazione, e come ha reagito il Consiglio federale? Ancora a Berna con Alessio Veronelli.
Sconfitta è stata, di misura certo, la popolazione ha mandato un segnale di disagio verso l'immigrazione, asilo, ricongiungimenti familiari, libera circolazione, tutto quanto volete insomma, ma ha anche detto che la Svizzera deve restare un paese aperto, inserito in sistemi di scambio e protezione reciproca e legato ad accordi internazionali che favoriscono la libera circolazione delle persone. Per il governo un successo e un sollievo anche in vista dei nuovi accordi con l'Europa.
Mit dem heutigen Entscheid hat die Stimmbevölkerung ein Zeichen für Stabilität, Offenheit und Verlässlichkeit gesetzt.
Con questa decisione il popolo svizzero lancia un segnale di stabilità, apertura e affidabilità, ha detto il responsabile del Dipartimento di Giustizia e Polizia Beat Jans. Gli svizzeri vogliono un paese connesso e questo significa anche proseguire sulla via bilaterale con l'Europa. La decisione odierna è importante per i nostri posti di lavoro e il nostro benessere, ma anche per il ruolo che la Svizzera ricopre e continuerà a ricoprire a livello internazionale e in campo umanitario.
Die Stimmbevölkerung bekennt sich mit ihrem Entscheid auch zur humanitären Tradition der Schweiz.
Un'iniziativa che, se accettata, avrebbe seriamente intralciato la via bilaterale scelta per proseguire i rapporti con Bruxelles. Per il governo, dunque, un grosso problema in meno in vista dei futuri dibattiti parlamentari sui bilaterali 3.
Continuiamo con le analisi e una delle domande che si pongono in queste ore è questa. Il no di oggi ha un impatto sul prossimo tema scottante che ha a che vedere con la politica europea, cioè i nuovi accordi con Bruxelles. Sentiamo Anna Riva.
Archiviata la questione freno all'immigrazione, ecco che in lontananza già si intravede la prossima discussione in ambito di Unione Europea, i nuovi accordi negoziati con Bruxelles. Ma in che maniera il risultato di oggi può rivelare qualcosa sul dibattito sul pacchetto di accordi? Manfred Bühler, consigliere nazionale UDC. È difficile dire se il voto di oggi avrà un forte impatto. Certo, il dossier europeo faceva capolino dalle pieghe del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Ma credo che la questione istituzionale europea sia comunque di natura molto diversa, vale a dire che i cittadini valuteranno i nuovi accordi con l'Unione Europea con altri criteri e senza per forza avere in testa il risultato di oggi, tanto più che passeranno ancora 2 anni probabilmente fino a un'eventuale votazione. Tende a non sopravvalutare il significato del voto di oggi e l'ombra che può gettare sul voto di domani anche Pierre-Yves Maillard, consigliere agli Stati socialista e presidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Oggi emerge che una chiara maggioranza non vuole abolire gli accordi esistenti. Sui nuovi accordi sarà invece un dibattito diverso, prima in Parlamento e poi davanti al popolo. E in questo senso noi come sindacati approviamo gli equilibri raggiunti dal Consiglio federale, in particolare in materia di protezione dei salari. Sulla stessa linea anche Philippe Mathias Bregui, presidente dell'Alleanza del Centro. L'iniziativa 10 milioni e i nuovi accordi con l'Unione Europea non vanno mischiati tra loro. La questione che si è posta con la votazione di oggi è quella dell'immigrazione. E l'immigrazione presenta anche delle sfide di cui è necessario continuare a discutere. D'altro canto, oggi i cittadini hanno realizzato che un'iniziativa non serve solo a mandare un segnale, ma ha delle conseguenze. E una di queste conseguenze sarebbe stata prima o poi la disdetta del primo e del secondo pacchetto di bilaterali. E a questo la popolazione ha detto no. Per Lars Gugisberg, consigliere nazionale UDC, è comunque fondamentale non perdere di vista il tema immigrazione. Con i nuovi accordi con l'Unione Europea la situazione peggiorerà ulteriormente. La libera circolazione delle persone verrà ampliata. Noi non siamo d'accordo e nemmeno un'ampia fetta della popolazione. Di Europa e libera circolazione si parlerà, è chiaro, ancora a lungo.
Passiamo adesso al secondo oggetto in votazione oggi, quindi la revisione della legge sul servizio civile approvata definitivamente con il 52,5% delle schede. Si trattava di un referendum, in questo caso hanno vinto sia il Consiglio federale sia il campo borghese. Le prime reazioni, comprese quelle degli sconfitti, nel contributo di Giampaolo Di Riussi.
Il consigliere federale Guy Parmelin, titolare del dossier servizio civile, parla di un provvedimento, quello approvato oggi, correttivo.
Le peuple a donné son aval à une mesure correttive.
E poi insiste.
Ne s'agissait pas et qu'il ne s'agira pas
Non si trattava e non si tratterà nemmeno in futuro di sopprimere o declassare il servizio civile. La modifica di legge mira piuttosto a eliminare i vantaggi indesiderati di cui beneficiano i civilisti rispetto alle persone che svolgono il militare, fissando limiti mirati. Chi ha lanciato il referendum si lecca le ferite. La co-presidente dei Giovani Verdi, Magdalena Erni, parla di più ragioni dietro all'esito del voto. Vedo due argomenti principali, ci dice: l'attuale situazione geopolitica in materia di sicurezza, che inquieta la popolazione, e la solo apparente innocuità delle sei misure previste. C'è poi anche un terzo aspetto, è l'argomento continuamente ripetuto dal Consiglio federale, soprattutto dai parlamentari, stando al quale gli effettivi dell'esercito sono troppo pochi. Qui si è fatta campagna con mezze verità. Fabien Fivà, parlamentare pure dei Verdi e co-presidente della Federazione per il Servizio Civile, sottolinea l'esiguo scarto fra le schede favorevoli e quelle contrarie e dice: questo dimostra come i cittadini siano legati al servizio civile e a quel che può dare alla società, e questo mi dà forza per continuare a difendere questa istituzione e fare in modo che possa proseguire a operare ovunque i suoi servizi sono ritenuti importanti. Anche sul fronte opposto, al di là della soddisfazione evidente, si riconosce che la vittoria non è certo stata schiacciante. Il consigliere nazionale del centro, Martin Candinas:
dobbiamo vedere che il risultato di oggi non è così chiarissimo che si può ancora prendere tante misure in più. Per me il più importante è di vedere che quelle misure che abbiamo deciso oggi hanno conseguenze positive.
Candinas si riferisce al freno posto alle ammissioni, le cui nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore fra un anno.
Chiudiamo il voto federale e apriamo un'ampia pagina dedicata al rinnovo di governo e Parlamento nel Canton Grigioni. E qui a far notizia soprattutto il rientro dell'UDC nel governo grigionese, da dove mancava dal 2008. Lo fa con Valérie Favre-Accola, 53 anni, di Davos, moglie del celebre Paul Accola. L'avanzata della destra costa un seggio e la maggioranza assoluta al centro, confermati invece i quattro consiglieri di Stato uscenti. Questi i principali verdetti dell'elezione odierna all'esecutivo rettico. Patrick Colombo.
Due rappresentanti del centro, Marcus Kaduf e Carmelia Meissen, un liberale, Martin Bühler, il socialista Peter Payer e l'UDC Valérie Favre-Accola, con quest'ultima unico volto nuovo del governo grigionese nella prossima legislatura. Oltre 7.000 i voti che dividono Favre-Accola dalla verde liberale Nora Saraz-Katzin, prima dei non eletti. Ma per l'attuale presidente del Gran Consiglio e consigliera di Stato in pectore è stata tutt'altro che una passeggiata, anzi la concorrenza, ha detto, si è dimostrata molto agguerrita.
Es war nicht vorauszusehen, wie das Ergebnis aussieht. Es war von allen Kandidierenden ein sehr engagierter Wahlkampf.
Spinta da un'alta partecipazione al voto, oggi vicina al 50%, Favre-Accola entra in governo a rappresentare un'ampia fetta di elettorato, il 31% della popolazione che finora, ha sottolineato, non aveva voce nell'esecutivo retico.
Ich werde jetzt neu 31% der Bevölkerung vertreten, die bis anhin keine Stimme in der Regierung hatte.
Dalle urne esce un governo ancora più a destra di quello attuale, ma per chi sta sul fronte politico opposto, Peter Payer, non è un problema.
Alla fine il governo è un team che deve lavorare insieme, altrimenti è troppo difficile per gli anni prossimi, anche per gli anni che diventano duro per i grigioni, penso. E in tutto si può dire lavoriamo come fino adesso.
Plaude invece all'entrata di una seconda donna in Consiglio di Stato, la centrista Carmelia Meissen.
Questo è una cosa molto positiva di questa giornata.
In una giornata non indimenticabile per il centro, anche il sorpasso operato da Martin Bühler, candidato più votato con 42.300 preferenze, ai danni di Marcus Kaduf, che però sposta l'attenzione sulla provenienza geografica dei cinque eletti.
Questo è veramente un po' un tema, secondo me, che la parte del sud non è rappresentata nel governo, ma credo anche che è stato un sbaglio di aver quattro candidati del sud. Alla fine è la quinta che può ridere, per così dire.
Ha pagato dazio, tra gli altri, il bregagliotto Maurizio Michael, penultimo per numero di voti raccolti.
UDC a valanga anche nelle elezioni del Gran Consiglio, dove i democentristi diventano la prima forza con 35 rappresentanti su 120. Sull'altro fronte dell'aula i socialisti perdono 5 seggi, mentre i Verdi salgono a 7 e possono così costituire un gruppo. Stefano Barbusca entra più nei dettagli.
L'obiettivo dell'UDC era passare da 25 a 30 gran consiglieri. Invece ne ha conquistati addirittura 35. Un grande successo che, ammette il presidente del partito, Roman Hug, va ben al di là delle previsioni. È proprio grazie a questo risultato, aggiunge Roman Hug, l'UDC può portare i propri temi nel governo e in Gran Consiglio fare ancora di più per la popolazione grigionese.
Unsere Themen in die Regierung tragen und im Großen Rat noch mehr für die Bevölkerung tun.
A fare le spese di questa avanzata dell'UDC sono stati i liberali, che passano da 27 a 23 gran consiglieri, e ancora di più il centro, che da 34 parlamentari scende a 28. Forse ha inciso l'alta partecipazione dovuta alle votazioni nazionali, ipotizza il presidente centrista Kevin Brunold, ma l'analisi dovrà essere incentrata sulle scelte del partito.
Der Fokus wird bei uns auf uns selber.
Sulla bontà delle proprie scelte non ha invece più dubbi Anita Mazzetta, presidente dei Verdi, che stavolta hanno presentato liste separate dagli storici alleati del PS e sono così passati da 2 a 7 seggi.
Quello per me è veramente un successo che non aspettavo così. Dunque la nostra strada, anche con un certo rischio, è stata la giusta. Posso dire adesso che abbiamo questo successo.
Non cambia, invece, la forza in Parlamento dei Verdi liberali. Anche nella prossima legislatura il loro gruppo sarà composto da 7 membri.
Adesso diamo uno sguardo ai risultati nei 6 circoli italofoni del Canton Grigioni. Alessandro Tini ha evidenziato gli elementi di rilievo di questa tornata elettorale che sul piano cantonale, come abbiamo detto, è segnata dal ritorno dell'UDC in governo. UDC che ha fatto progressi anche nella deputazione Grigione Italiana.
Nel Grigione italiano possiamo dire che si sono registrati 2 terremoti politici, quello in Valposchiavo, dove il podestà liberale Giovanni Jochum ha perso il seggio in Gran Consiglio. Perdita che, dopo la sua rinuncia a ripresentarsi alla carica di podestà, lo cancella dal panorama politico. A stravincere l'uscente UDC Gabriele Menghini Inauen e, a sorpresa, il candidato socialista Davide Vassella. Mai prima d'ora il centro e il partito liberale si sono ritrovati così in basso. La seconda scossa tellurica si registra nel circolo di Roveredo, che con il ritiro di Manuela Tanes non avrà più un rappresentante socialista. Ai suoi antipodi viene eletto Romano Losa dell'UDC, mentre vengono riconfermati Samuele Cenzi per i liberali e Eleonora Righetti del centro. Torniamo a Sud del Bernina per parlare del circolo di Brusio, dove Pietro Dell'Acca passa il testimone a Davide Migliacci, che ne ha raccolto pure il testimone alla guida dell'esecutivo comunale, entrambi rappresentanti dell'UDC. In Bregaglia ce l'ha fatta, ma per il rotto della cuffia il presidente del Partito Liberale Maurizio Michel, che, penultimo sulla lista dei candidati al governo, affronta la sua 5ª legislatura in Gran Consiglio decisamente indebolito. In Calanca, Rosanna Spagnolatti si conferma una vera macchina da voti per il centro. Il suo partito supera il 50% delle preferenze. Nulla da fare per la socialista Ioanna Bachmann e per Atos Rossini dell'UDC. A Mesocco i seggi sono raddoppiati e alla centrista Piera Furger, che è stata riconfermata, si affianca il sindaco liberale Mattia Ciocco, che ha ottenuto il miglior risultato. A conti fatti, l'unico partito attivo nel Grigione italiano a perdere un seggio è stato il Partito Liberale di Maurizio Michel. Anche la rappresentanza femminile nella deputazione Grigione italiana in Gran Consiglio resta ferma a 4 rappresentanti su 10.
Elezioni cantonali grigionesi 2026, anche in questo caso, come per le votazioni federali, possiamo abbozzare una prima analisi. Dalle urne sono usciti risultati che si possono definire storici. L'UDC, da grande vincitrice di questa tornata elettorale, ritorna in governo dopo 18 anni, lo abbiamo sentito. Un esecutivo in cui per la prima volta, dal prossimo 1 gennaio, siederanno 2 donne. Sentiamo da COIR Roberto Scolla.
A trascinare i democentristi al successo ci sono stati vari fattori. In primo luogo la campagna intensa quanto perfettamente calibrata della candidata al governo Valérie Favre-Accola. La vice sindaca di Davos e attuale presidente del Gran Consiglio è riuscita a trovare un giusto mix tra temi forti democentristi, lotta all'immigrazione, la volontà di dar voce a quella parte di elettorato finora esclusa dall'esecutivo e la disponibilità al dialogo e al lavoro con altre forze politiche. A favore dell'UDC ha giocato anche il successo ottenuto con l'abolizione dei vitalizi per gli ex consiglieri di Stato, così come la campagna sull'iniziativa dei 10 milioni. Così ha stimolato l'elettorato a recarsi alle urne, tanto che la partecipazione ha sfiorato, un record aritmetico, il 50%. alta partecipazione che potrebbe aver favorito anche i Verdi, affrancatisi dai socialisti e presentatisi con una propria lista elettorale, riuscendo a incrementare i propri seggi in Gran Consiglio fino a creare un gruppo parlamentare.
Roberto, come ritieni possa cambiare la politica grigionese dopo queste elezioni?
Non penso cambierà molto, perché la somma complessiva dei deputati dei due schieramenti rimane stabile: 27 i rossoverdi e 86 il fronte borghese, con 7 verdi liberali stabili anche loro. Il Parlamento sarà forse più incline a prendere decisioni favorevoli a riduzioni del peso fiscale e alla burocrazia, o a contenere la spesa pubblica e l'intervento statale, lasciando più libertà di azione ai privati. In fondo, però, con prudenza e senza estremismi, è quello che sta già facendo il Gran Consiglio grigionese: avanti, piano e con giudizio.
Roberto Scolla, Aicoira. Ancora un voto, un altro voto, questa volta in Ticino. Qui la partecipazione è stata quasi del 51%, insomma la metà degli aventi diritto. Due i temi in programma, due iniziative popolari: una per il rimborso delle cure dentarie, bocciata, e una denominata sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima, che invece è stata approvata. Ce ne parla Gian Robbiani.
Approvata con il 74,01% dei voti, un'iniziativa che era sostenuta dai partiti di centro e di centrodestra, dal governo e dagli ambienti economici. Scopo: neutralizzare il prossimo aumento dei valori delle stime immobiliari. In Ticino, infatti, lo ha ribadito il Tribunale federale, le stime immobiliari sono troppo basse rispetto al valore reale, a quello commerciale. L'iniziativa chiede di modificare la Costituzione per far sì che un aumento delle stime non porti automaticamente a un aumento delle imposte o a un automatico e conseguente taglio dei sussidi. Sentiamo Paolo Caroni, gran consigliere del centro.
È troppo riduttivo dire abbiamo un problema, aumentiamo le imposte. La votazione di oggi è un segnale che è stato dato dalla popolazione.
L'iniziativa è stata combattuta dalla sinistra. Sentiamo Samantha Bourguin, co-coordinatrice dei Verdi.
Davanti a queste parole la gente si lascia convincere. Semplicemente non ci saranno aumenti automatici.
Come ha detto, anche il governo era a favore dell'iniziativa, governo che oggi ha espresso soddisfazione per questo risultato. Con noi ha parlato il responsabile del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Christian Vitta.
Attendevo un risultato netto, nel momento che si effettueranno le revisioni generali delle stime nel 2035, non ci siano degli automatismi di taglio sui sussidi o aumento di imposte, ma che il Parlamento abbia modo di dibatterne, ci sarà possibilità di referendum sulle singole misure. Un modo di procedere logico che il popolo ha avallato in maniera importante con la votazione.
Rammarico invece per chi aveva promosso l'iniziativa sulle cure dentarie: tutti i comuni e il 70% dei votanti hanno detto no in Ticino. È un'assicurazione obbligatoria di base che sarebbe stata finanziata da cantone, datori di lavoro e dipendenti. I dettagli con Pervin Cavaciocolo.
Il sistema attuale funziona e introdurre un'assicurazione obbligatoria avrebbe generato spese importanti. Si è così evitato di pesare su imprese, lavoratori e finanze pubbliche. Così il fronte contrario a un rimborso delle cure dentarie, il municipale leghista di Chiasso e gran consigliere Stefano Tonini.
Oggi sicuramente ha vinto il buon senso, anche perché la gente non vuole pagare una tassa in più. Beh, ricordiamo che l'iniziativa era molto problematica e ambigua, infatti anche alla luce del fatto che non vi era una chiara ripartizione dei costi tra le persone e il cantone. Comunque ricordo anche il fatto che la gente avrebbe avuto una diminuzione in busta paga e quindi sicuramente avrebbe potuto anche creare del malessere alla popolazione.
Un ruolo sull'esito del voto lo ha giocato anche il fatto che i professionisti della salute erano divisi sul tema. Pur sconfitto, il fronte che ha promosso l'iniziativa continuerà a battersi per chi rinuncia a curarsi i denti per motivi finanziari. Nancy Lunghi, municipale socialista di Locarno.
Sicuramente è stato interessante sentire durante i dibattiti l'intenzione da parte dei rappresentanti di queste associazioni di categorie parlare di misure mirate, concrete, e quindi speriamo che queste possano essere messe in atto. Un esempio potrebbe essere quello di aumentare la fascia di età per il servizio scolastico, portandola per esempio fino a 25 anni, in maniera che possano continuare ad accedere a una prevenzione.
Soddisfatto intanto il Consiglio di Stato ticinese dell'esito di questo voto e conferma l'impegno del cantone a pagare le cure dentarie alle persone economicamente più fragili.
E prima di chiudere ci spostiamo dai risultati dei seggi nei cantoni svizzeri per andare a Ginevra, perché proprio a Ginevra ormai da qualche ora si sta svolgendo la manifestazione di protesta contro il vertice del G7 che inizierà domani a Evian sulla riva francese del Lago Lemano. Il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti, ha seguito il corteo e ora l'abbiamo in linea. Aaron, c'erano timori per l'ordine pubblico, iniziamo da qui, com'è andata da questo punto di vista?
Sì, ci colleghiamo forse nel momento peggiore, il corteo è ancora in corso, la manifestazione è ancora in corso, ci stavamo avvicinando alla Place des Nations, ma hanno buttato dei gas lacrimogeni, adesso stiamo cercando di capire cosa sia successo appunto verso la Place des Nations. In realtà il corteo era partito in maniera molto pacifica, festosa dalla Perle du Lac, e poi però continuando abbiamo assistito a qualche episodio di vandalismo, c'è stato l'incendio ad esempio di una Tesla. Adesso mi sto avvicinando verso la Place des Nations, si sente forte appunto questo gas lacrimogeno. Dicevamo una Tesla incendiata, ma anche alcune vetrine, tra l'altro delle vetrine sono state spaccate, delle vetrine che erano protette, quindi prima è stata tolta la protezione. Il corteo comunque è davvero enorme, ci sono tantissime lotte che convergono qui, c'è la lotta femminista, antifascista, c'è l'antiimperialismo, anticapitalista. Se dovessimo fare una stima di quante persone ci sono, la polizia poco fa ha detto circa 20.000, la Tribune de Genève diceva addirittura 25.000, mentre per ora la coalizione No G7 parla di decine di migliaia. La manifestazione andrà avanti fino alle 22.30, hanno il permesso per continuare fino alle 22.30 e poi capiremo magari più tardi se ci sono stati effettivamente episodi gravi.
Aaron Guidotti, un po' dall'epicentro della manifestazione che si sta tenendo a Ginevra contro il vertice del G7 di Evian. Qui chiudiamo questa edizione di 6 di sera, un'edizione carica di votazioni e elezioni. Alla sua realizzazione ha contribuito Gabriele Boller. Tra poco c'è il magazine culturale, prima però c'è lo sport. Buona serata.